Buonasera, ben trovati a questa lezione ormai parte della nostra vita ogni giovedì sera per ricaricare le pile prima di Shabbat, che sarà appunto uno degli argomenti principali di questa serata, è Shabbat. Ma prima di tutto, come di consueto, mettiamo qualche moneta in tzedakah in casa e leggiamo il 20:121 per ringraziare Hashem per tutti i miracoli che stanno succedendo in Israele e nel mondo. Centinaia di missili cadono, pioggia su Israele e grazie a Dio Baruch Hashem niente di grave sta succedendo, nessuno sta morendo e Baruch Hashem, la mano di Hashem sposta i missili e vediamo che in generale nel mondo stanno capitando questi grandi miracoli che la parte del male del mondo si sta per essere totalmente distrutta e questo è uno dei segnali più grandi della venuta di Mashiach. Amen. Perciò ricordiamoci sempre che bisogna ringraziare, capire della situazione che stiamo vivendo, ringraziare Hashem per i miracoli e dare il nostro massimo per migliorare il mondo. ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ויולדך ידש נשא אלי תנך כי בבך וכל עצתך ימלא ימלא אדוני כבי שירותיך אתה יודעת כי ישרם שאולים שבקשו בגבולות ישר ימינו אלה ברך ואלה בסוסים אנחנו משם אדוני אלינו נזכיר הם מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני ישר מלך ילנו ויום קורנו e anche per appunto tutti i miracoli e che Hashem continui a proteggere i nostri fratelli in Israele, nel mondo e anche il Fashlema per Yitzhak ben Yocheved. Shir la malo te sai nai el he are imiani avo ezri ezri mi ima donesso shumai varez al yitun la mot rak lecha al yinu shumre chayin al yinu mune shon shumani shara adonai shumre chad man sir chad yadim nechi yamam ha-shemesh lo yakek barach balai al adonai shmucha min korai shmur tam shech adonai shmur tzayet chavu yecham matav yad olam. Benissimo. Questa parasha, abbiamo due parashot questa settimana, Vayakhel e Pekudeh, e poi finiremo il libro di Shemot. E dalla prossima settimana cominceremo un nuovo libro di Vayikra. Adesso, quest'ultimo, la parasha di Vayakhel, apre con il comandamento che Hashem dice a Mosè di radunare, Vayakhel vuol dire raggruppare, radunare, tutti gli ebrei e dire loro 6 giorni lavorerete e il settimo giorno sarà un giorno santo per Hashem. La domanda che ormai è classica e tutti i maestri hanno sempre fatto nella storia, negli anni passati, come mai la Torah a questo punto qui viene a ripetere un comandamento già detto in passato? Per esempio nei 10 comandamenti abbiamo già parlato della mitzvah di Shabbat. Perché adesso che sembra a priori fuori luogo, quando stiamo parlando del santuario, della costruzione, fra poco in questa parasha vediamo che il santuario viene eretto e così via, cosa c'entra di colpo adesso ripetere un comandamento che già conosciamo? E come ogni volta spieghiamo, che questo è un segnale, un messaggio che Hashem sta dando al popolo ebraico, che è il seguente. È vero, il santuario, il Beit HaMikdash, è un qualcosa di vitale, molto importante per il popolo ebraico, che è la presenza di Hashem, rappresenta la presenza di Hashem in questo mondo. Come Dio ha chiesto, mi farete un santuario e tramite questo santuario io potrò vivere in mezzo a voi. Perciò Dio, conoscendo appunto l'importanza del santuario e percependo quanta foga gli ebrei avrebbero messo nel costruire questo edificio per Hashem, ha avuto paura che gli ebrei avessero voluto lavorare anche di Shabbat, per lavorare più massimo tempo possibile, 7 su 7, affinché il santuario possa essere costruito il più presto possibile. Al che Hashem dice, è vero, per quanto sia vitale la costruzione del santuario, però più importante è ancora di questo è il comandamento di osservare Shabbat. Perciò non pensare che è un qualcosa di così urgente che possiamo anche lavorare di Shabbat. Potrebbe essere una cosa abbastanza logica, un qualcosa di importante. Io si lascio dice no. Ognuno ha la sua importanza. Shabbat ha l'importanza ancora di più del santuario, perciò non si può dissacrare, non si può fare nessun tipo di lavoro, neanche per un qualcosa di più, di così importante come l'edificio adibito, chiamato la casa di Hashem. E ognuno di noi ognuno di noi può capire quanto possa essere fuori luogo quando noi magari non stiamo attenti a osservare Shabbat. Se neanche la casa di Hashem si può creare di Shabbat, figuriamoci se ognuno può fare le proprie faccende personali di Shabbat. È qualcosa che bisogna meditare e cercare di capire che questo è un giorno speciale che Dio ci ha donato. È un giorno. È come un'oasi di pace in mezzo alla settimana. È come che non è veramente un giorno alla settimana, è un qualcosa di speciale messo dentro che però dobbiamo essere capaci di saperlo valorizzare. Ma ritorneremo su questo argomento fra poco. Nel frattempo volevo raccontare una storia che mi è molto a cuore, che spesso racconto negli anni. Non farò il nome per privacy. Ma qua questa storia risale al 2001, agosto 2001, a Gerusalemme, in una nota pizzeria kasher di nome Sbarro. Per chi di voi si ricorda, 2001, 25 anni fa, c'è stato un attentato terroristico. Gerusalemme, sono entrati. Questo era proprio poco prima dell'11 settembre, questo era agosto, un mese prima proprio, un mese e mezzo prima dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Perciò gli attentatori entrano in questa pizzeria, affollata, piena di persone, perché era venerdì pomeriggio, e perché venerdì pomeriggio in Israele è come la domenica da noi. Domenica in Israele si lavora, venerdì è... Non si lavora, è la loro domenica, perciò le pizzerie erano tutte affollate. Comunque sia, e loro sono entrati e hanno buttato delle bombe e hanno messo delle viti piuttosto che chiodi nelle bombe, in modo che quando esplodeva, tutte queste viti andavano rimpazzate e potevano creare ancora più danni. Benissimo, in questa pizzeria c'era una coppia di milanesi, di ebrei che all'epoca abitavano ancora a Milano. Oggi, grazie a Dio, sono vivi e vivono a Gerusalemme e gli auguriamo lunga, lunga, lunga vita. Cosa succede? All'epoca loro, non so se già abitavano lì o meno, ma non è importante. La signora, la moglie, dice al marito: ho bisogno di una plata scaldavivande elettrico per poter scaldare il cibo di Shabbat. Allora il marito dice: vabbè, non c'è fretta, era estate, Shabbat entrava comunque abbastanza tardi. E lei dice: il marito dice: va bene, andiamo a fare pranzo e poi con calma andiamo a scegliere quella plata che vuoi. E la signora insiste: no, voglio andare, andiamo prima a comprare la plata e poi con calma andiamo a mangiare. Ovviamente, quando la moglie decide, il marito, un bravo marito, capisce che deve dire ok, e così succede, vanno e comprano la plata. Ripeto, questa storia l'ho già raccontata tante volte e mi sta molto a cuore, sia per l'insegnamento che per le persone a cui è successa. Vanno e comprano la plata. Adesso, la plata, per chi non lo sa, è uno scaldabevande di acciaio, che è elettrico. Non si capisce per quale ragione, quando entrano in questa pizzeria, la signora che aveva comprato mette la plata sulla sua schiena tra lei e la sedia. Magari perché c'era tanta gente, non voleva perdere, non voleva dimenticarla. Mette per divina provvidenza tra lei e lo schienale della sedia. Ecco, quando è esploso la bomba, le bombe o la bomba con tutti questi chiodi che volavano, uno o più chiodi si è infilzato in questa lastra di acciaio, questa plata, e ha salvato la vita a questa signora. Questa è da brividi, perché se avessero ascoltato magari il marito, sarebbero andati magari a mangiare prima e poi dopo comprare la plata, chissà cosa sarebbe potuto succedere. Fatto sta che chi eschmerà Shabbat, chi eschmerenì. Viene scritto: chi custodisce, chi protegge il giorno di Shabbat, Hashem lo protegge. E qua vediamo una signora che ha voluto comprare la plata di Shabbat e questa plata le ha salvato la vita. Tante storie simili, addirittura quando erano a Gaza, i ragazzi che erano a Gaza, poi quando sono usciti hanno raccontato che pur loro non essendo osservanti, quando erano a Gaza, pian piano avevano cominciato a osservare Shabbat proprio lì, cantavano le canzoni di Shabbat, del venerdì sera, le preghiere, le melodie, Shalom Aleichem, Malachei Asharet. E avevano cominciato tanti di loro, magari facevano un kiddush con l'acqua, non avendo il vino, tanti hanno cominciato a non cucinare i Shabbat. E poi ovviamente quando sono usciti hanno raccontato che uscendo in libertà hanno continuato a osservare il giorno di Shabbat. C'è un'altra storia molto interessante, sempre di Gaza, all'epoca, che c'era una famiglia che una delle ragazze della famiglia erano imprigionati a Gaza e di norma tutte le settimane a Shabbat la famiglia si radunava a casa, zii, parenti, genitori e così via. Tutti erano osservanti, tutti tenevano lo Shabbat all'infuori di uno zio. A un certo punto uno dei parenti gli ha detto: zio, tu, se ti dicessimo che osservare, se tu osservi Shabbat, questo potrà aiutare un membro della famiglia, la ragazza, nostra nipote, nostra figlia che sia, a essere liberata, tu saresti pronto a osservare Shabbat? E lo zio prontamente fa: assolutamente sì. Se io sapessi che il mio osservare Shabbat, può salvare la sua vita, può essere liberata, ovviamente è un qualcosa di spirituale, no? Io lo faccio. Benissimo, perciò lui ha promesso che dal prossimo Shabbat comincerà a osservare il giorno di Shabbat. Passano 2-3 giorni e la ragazza viene liberata. La nipote di questa persona viene liberata. Non mi ricordo il nome. Ma la cosa interessante da vedere è che lui aveva soltanto promesso: da prossimo Shabbat comincerò. Non aveva ancora cominciato neanche a osservare Shabbat. Perciò soltanto l'idea e la promessa che lui manterrà Shabbat affinché la nipote possa essere salvata, già quello per Hashem era abbastanza per donare protezione alla ragazza in questione. Sono tante, tante storie che fa vedere come veramente Shabbat è un giorno speciale, è un giorno di protezione. E invito chi non è abituato a fare Shabbat, chi non ha mai fatto Shabbat, perlomeno di provare questo Shabbat domani, visto che è Shabbat così importante che parla di questa mitzvah, chiedo, magari non tutto Shabbat, magari chi non lo fa può cominciare a mantenere, a osservare la sera, il venerdì sera magari, di fare esattamente quello che l'Halakha chiede, del non cucinare, di non fumare, di non accendere luci, almeno per la sera. Almeno per assaporare un pochettino della magia che si crea in questo giorno, perché purtroppo cosa succede? Succede che molte volte noi, quando si parla di Torah in generale o di Shabbat, lo associamo a non fare. Shabbat non si può fare questo, non si può fare quello, non si può fare. Però purtroppo questa è un'idea, malsana, non è questa la Torah. La Torah non è che è un libro di fai e non fai. Dietro ogni costrizione o dietro ogni mitzvah, ogni divieto, si nasconde un mondo intero di spiegazioni. Non è che un giorno Dio si sveglia e dice: dai, questa cosa non puoi farla. No, ogni cosa ha il suo motivo e per noi è capire che ogni cosa è importante, è vitale per la nostra anima, è il senso della mitzvah. Perciò non dobbiamo guardare soltanto la parte finale, si può o non si può fare. Dobbiamo cominciare a capire tutto quello che si racchiude dietro a questa mitzvah e di quanto in modo spirituale è un grande dono, una grande ricchezza per noi. Prima di cominciare a entrare dentro all'idea del Shabbat, vorrei fare questo pensiero molto molto profondo, molto semplice. Quando Hashem creò il mondo, creato il mondo, poi ha creato Adamo ed Eva. E Adamo ed Eva vivevano nel famoso giardino dell'Eden. Dio ha messo davanti a loro tutta la meraviglia di questo giardino, con tutti i frutti, tutto quello che era a disposizione per loro, e gli ha detto: tutto questo è per voi, soltanto un frutto non mangiatelo, il frutto della conoscenza. Benissimo. Noi sappiamo, Adamo ed Eva per prima cosa vanno e mangiano il frutto proibito. Adesso cosa succede? Quando Hashem vede che loro hanno mangiato il frutto proibito, è stato obbligato a cacciarli fuori dall'Eden. Ha detto Hashem: tutto questo era per voi. Il piano A, chiamiamolo così, di Hashem era che l'umano, a cominciare da Adamo ed Eva, dovevano vivere nel giardino e non avere nessuna sorta di preoccupazioni materiali, sostentamento, salute, qualsiasi cosa che oggi noi soffriamo, pace, guerre e così via. Nel piano A di Hashem tutti questi problemi non c'erano. Adamo ed Eva vivevano come due, un re e una regina, tutto era pronto per loro. Infatti, loro vivevano, nel piano di Hashem era che loro vivessero tutta la vita in un status di Shabbat, che appunto tutto era già pronto per loro, non dovevano fare nessun tipo, non dovevano lavorare, non dovevano cercare il cibo, non dovevano cucinare, era tutto pronto come arriviamo a Shabbat. Solo che Adamo ed Eva, il loro istinto, il loro Yetzer Hara non gli ha permesso di mantenere questa cosa, hanno proibito, perciò Dio ha detto: non c'è più posto per voi qua, avete rovinato l'atmosfera, io non posso permettere che voi roviniate maggiormente questo posto, via, e li caccia via. E loro, Adamo ed Eva, devono andare nel piano B. Il piano B che cos'era? Come Hashem disse: col sudore della fronte mangerete il pane e la donna dovrà soffrire per partorire, tutto quello che è serpente striscerà, e così via. Le difficoltà nascono dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito. Perciò cosa succede? Il primo piano era, piano A, era di vivere tutta la settimana, tutta la vita in modo sabbatico. Questo è stato rovinato, perciò sono andati a lavorare, seminare, arare e così via. Adesso, cosa succede quando una persona, oggi per esempio, osserva lo Shabbat? Abbiamo detto il piano A, il piano originale di Hashem era che tutta la vita fosse Shabbat. Vuol dire non fare niente, è tutto pronto. Meditare, pregare, non so che cosa, ma non, le preoccupazioni fisiche non c'erano. Oggi, quando la Torah ti viene a dire il settimo giorno dovrai rispettarlo, onorarlo, un giorno per Hashem, cosa succede? Che se tu rispetti, chi rispetta Shabbat e osserva la purezza di questo giorno, è come se tornasse nel piano A per un giorno, il giorno del Shabbat, da venerdì sera a sabato sera, noi come se ci troviamo nel giardino dell'Eden. Perché Shabbat non è stato tolto dal mondo. Loro sono stati tolti da quel posto e messi fuori per quello che abbiamo spiegato. Ma se noi facciamo Shabbat, noi discendenti di Adamo ed Eva, se noi facciamo Shabbat una volta a settimana, quando arriva Shabbat, noi abbiamo il diritto di tornare lì. Perché? Perché loro che hanno rovinato l'atmosfera devono uscire. Ma se tu vivi secondo quell'atmosfera, secondo quelle leggi, allora hai diritto di tornare nel giardino dell'Eden. Vale a dire che quando noi osserviamo Shabbat o i giorni festivi, Yom Tov, noi abbiamo diritto di andare in prima classe a passare un Shabbat nel Gan Eden, nel giardino dell'Eden, all'hotel 15 stelle. Perché? Perché facciamo quello che è la regola di quel posto. Perciò se tu ti comporti come il posto richiede, sei invitato. Capite l'importanza? Noi non dobbiamo guardare: si può fare o non si può fare, abiti all'ottavo piano, andare a piedi e così via. Noi dobbiamo vedere che quando io riesco a rispettare il giorno di Shabbat, io passo 25 ore nel giardino dell'Ede con tutta l'emanazione, con tutta la grande luce che c'è, e lì. Perciò non è che uno vuole andare lì per mangiare e bere, è una rivelazione spirituale speciale che soltanto il giorno di Shabbat ci può donare. Adesso c'è scritto Vayana Hashem, che Hashem si è riposato il giorno di Shabbat. Ecco, cosa vuol dire riposare? Dio si stanca? Dio lavora che si stanca, che deve riposare? Ovviamente no. Ma come diverse volte abbiamo studiato che quando la Torah parla in un certo modo, intende parlare nel linguaggio dell'umano per fargli capire una determinata cosa. Perciò quando la Torah dice che Dio si è riposato, non intende che si è riposato come noi. Riposato vuol dire che lui ha smesso di creare. Lui 6 giorni ha creato il mondo nella sua interità, se si dice così, incluso l'umano, gli animali, i vegetali, tutto quello che c'è nel mondo, in 6 giorni, e il settimo giorno gli ha detto non voglio più costruire, creare niente. È un giorno di Shabbat. Perché Hashem ha fatto questo? Perché voleva insegnare all'umanità che non si può essere sempre schiavi della materialità, del lavoro e di altre cose. Volevo dire, se io mi fermo, anche voi dovete fermarvi per godere e apprezzare sia il vostro lavoro che quello che c'è nel mondo. Perciò, quando noi diciamo che Dio si è riposato, intendiamo questo, che Dio ha fermato, ha smesso di creare. Perciò a Shabbat noi non possiamo fare niente che possa creare un qualcosa di nuovo. Adesso, cerchiamo di capire, quando un umano fa un'azione, un lavoro, per esempio correre, fare ginnastica, cosa succede? Quando una persona corre, lui sta emettendo energia, energia esce dal suo corpo, consumi un'energia che c'è dentro di te. Cosa succede? Più corri e più l'energia, forza esce dal tuo corpo e più ti stanchi. Non si può correre in eterno. Anche il più grande atleta a un certo punto ha un limite, perché l'energia viene a mancare dal suo corpo. Come si fa a riguadagnare l'energia persa? Semplicemente quando una persona smette di, in questo caso, correre, ok? Si ferma, riposa, allora pian piano, le sue energie ritornano nel suo corpo. Perciò correndo io consumo, brucio le famose bruciare calorie, bruciare energie, perché sto facendo qualcosa, mi fermo da fare quella determinata cosa, le energie, le forze mi ritornano indietro. Perciò prima escono e poi rientrano. Ecco, tutto questo per fare un paragone, per capire cosa vuol dire che Hashem si riposa il giorno di Shabbat. Il mondo che noi vediamo intorno a noi è niente altro che energia divina. Il mondo è il frutto dell'energia di Hashem. 6 giorni Hashem ha creato nei minimi dettagli tutto quello che c'è nel mondo, perciò ha messo, ha iniettato la sua energia nel mondo e Shabbat ha smesso di iniettare energia, non ha più lavorato, non ha più messo energia, perciò il mondo va in automatico, chiamiamolo così. Perciò cosa succede? Quando Hashem smette dopo i 6 giorni di creare qualcosa, abbiamo detto che cosa succede? Che l'energia emanata, sprecata, usata, ritorna indietro, giusto? Una persona smette di correre, l'energia pian piano gli ritorna indietro. Perciò quando Hashem, sentite bene, quando Hashem ha 6 giorni emanato la sua energia nel mondo, il settimo giorno, quando ha smesso di creare, cosa succede? L'energia ritorna dietro ad Hashem, a Dio. Cosa abbiamo detto? Cos'è l'energia di Dio? È nel mondo. L'energia che Dio ha immerso, iniettato nel mondo. Perciò il settimo giorno che è Shabbat, l'energia di Dio, ovvero il mondo, ritorna al Creatore, ritorna a Lui, ad Hashem. Perciò il mondo intero a Shabbat ha un'elevazione, perché torna di nuovo su ad Hashem. Perciò 7 giorni il mondo, un mondo di lavoro, un mondo di tutto quello che è la natura. Il settimo giorno, che nessuno deve fare niente, così come Hashem ha smesso di creare, perciò il mondo è tornato a Lui, l'energia è tornata a Lui, così succede anche oggi. Il mondo ogni Shabbat ritorna al livello supremo di Hashem. Perciò, cosa succede? Che il mondo è un mondo diverso dagli altri giorni, acquisisce una spiritualità che gli altri giorni non ci sono. Perciò il livello che è livello di pensiero e non più di parola. Quando Dio ha creato il mondo, l'ha creato con la parola, e luce sia e così via. Invece, prima della parola cosa c'è? C'è il pensiero. Il mondo ritorna al livello di pensiero. Appunto, Shabbat diventa un giorno che è tutto santità, il mangiare è più santo, il bere, il vestire, anche quando chi riposa e dorme è santità, perché lo fa per l'onore di questo giorno. Il Talmud, una parentesi per capire, il Talmud racconta il caso di una persona che si è perso nel deserto, all'epoca. No? Non c'erano cellulari, telefoni, o anche oggi nel deserto non c'è modo di capire. E lui non sa come calcolare Shabbat. Perde il conto, la cognizione del tempo, non sa che giorno è, però lui vuole osservare Shabbat. Come fa a osservare Shabbat se non c'è nessuno? Come fa a sapere? Ha perso il conto. Allora, un'opinione dice che lui deve contare da oggi 6 giorni e il settimo giorno da oggi diventa il tuo Shabbat. Altri dicono fai Shabbat subito e poi comincia a contare i 6 giorni della settimana. Comunque non è questa discussione della nostra lezione, ma così per portare. Allora, quando un bambino, che poi in futuro diventò un grande maestro, quando arrivò a studiare questo passo del Talmud, dice: ma non capisco che tipo di discussione è qua. Basta guardare il cielo e si capisce subito se oggi è Shabbat o no. Vuol dire, quando guardi il mondo, guardi il cielo, vedi che c'è una luce diversa, vedi che non è come tutti gli altri giorni, e veramente si vede nelle zone dove c'è sinagoga, per esempio qua da noi si vede quando è Shabbat. Vedi persone che camminano avanti e indietro, vestiti di Shabbat, che vanno al tempio, anche se non lo riconosci, la persona capisce che questo sta andando in Beta Knesset al tempio a pregare, che è Shabbat. Si vede l'atmosfera nei centri dove sono tante sinagoghe o affluenza di comunità ebraica, di ebrei, famiglie ebraiche, si vede, si sente il giorno di Shabbat. Perciò il bimbo dice: ma che bisogno c'è di fare questi calcoli? Guarda il cielo, anche se sei nel deserto, dovresti capire che c'è un'atmosfera diversa, i mondi trascendono, salgono di livello. E questo è il punto. Il punto che dicevamo anche prima, che Noè, che Adamo ed Eva sono stati cacciati via. Vedete, il mondo, il giorno di Shabbat, acquisisce, abbiamo detto, spiritualità. Se tu sei connesso con questa spiritualità, sei allineato con la luce di questo giorno, cosa succede? Fai parte di questo giorno, e dicevamo appunto che sei in Gan Eden, vuol dire che tu riesci a prendere le luci e le benedizioni di questo giorno così importante. Se invece una persona non osserva il giorno di Shabbat, compie le trasgressioni di Shabbat, allora lui ovviamente non è allineato, perciò non può, non riesce a ricevere le varie benedizioni, le varie elevazioni e le luci spirituali di questo giorno, perché non sei allineato. Non è una punizione, è un dato di fatto. Perciò, se tu sei allineato, se fai parte di questa potenza, di questa luce che emana questo giorno, riesci a riceverlo. Se invece ti estranei, per qualsiasi motivo sia, e non vuoi e non puoi e non fai Shabbat, tu in questo momento non stai arricchendoti della grande luce di Shabbat. Ripeto, invito a provare a fare Shabbat perlomeno una volta nella vita. Ripeto, anche se non si riesce a farlo tutto, facciamolo per qualche ora, facciamolo la sera e vediamo che veramente ci dà un'integrità interiore che è veramente qualcosa di magico, proprio veramente una cosa magica. Concludo l'argomento di Shabbat per andare avanti un altro argomento. Abbiamo raccontato quanto è importante seguire le mitzvot di Shabbat, di fare quello che Shabbat ci dice di fare, di non fare quello che è vietato e così via. Però c'è anche l'altra parte, come in ogni cosa, c'è l'altra parte della medaglia. E voglio raccontare questa storia qui, che fa vedere che si può rispettare Shabbat anche all'inverso. Ovviamente sappiamo che c'è una regola che dice che Shabbat devi, per esempio, non si può andare in macchina, ma se c'è un'emergenza che si può salvare la vita di una persona, ovviamente bisogna prendere la macchina e portare questa persona in ospedale. Stiamo parlando di un'emergenza di vita o di morte, non di di una lesione o quant'altro. Oppure una donna che deve partorire, si prende anche a Kippur, si prende la macchina e la si porta a partorire. Perciò, ovviamente, si può, tra virgolette, trasgredire Shabbat, così la Torah dice, per poter poi rispettarla per una vita intera. Perciò la trasgredisci una volta per poter continuare a vivere e mantenere Shabbat. Ma a questo punto non si chiama trasgredire, perché tu lo fai per rimanere in vita, perché nell'ebraismo la vita è molto importante. Questo per raccontare che in Russia, all'epoca dei Gulag, vuol dire i campi di lavoro forzato, c'erano un rebbe di non so quale dinastia, che lui viene liberato, ma doveva firmare per uscire. Era finita la sua condanna, non so che cosa. Lo chiamano e dicono: oggi tu esci, però devi firmare qua per poter uscire. Ma lui ovviamente non voleva uscire, perché non voleva firmare perché era Shabbat. Accanto a lui, che doveva uscire anche in quel giorno, c'era un ebreo, ma lui non era osservante. Perciò il primo era un rebbe, un rabbino, un rabbi, che decide che non vuole uscire perché non vuole firmare. Invece l'altro ebreo non era osservante, però sentite, udite, udite, visto che lui aveva sentito che il rabbi, piuttosto di trasgredire Shabbat, non voleva firmare e sarebbe rimasto nel Gulag, lui dice: non firmo neanch'io. Ripetiamo, questo era un ebreo non osservante, però in qualche modo si è fatto prendere dal giovane rabbi, dice: neanch'io non firmo, rimango anch'io qua. A quel punto il rabbi, che era giovane, dice alla guardia: sai cosa? Firmo io per lui. Allora la guardia fa: ma voi ebrei siete tutti matti. Un attimo fa mi vieni a dire che non vuoi firmare per te stesso perché è il tuo giorno santo, e adesso mi vieni a dire che vuoi firmare per lui, per farlo uscire, quando lui stesso non vuole firmare. Allora cos'era l'idea? L'idea è pikuach nefesh. Quello che dicevamo prima, che per salvare una vita si può fare qualsiasi cosa. Lui dice: io sono giovane, se rimango qui, anche se mi tengono ancora un anno, due, quello che sia, sono giovane, vivrò, uscirò prima o poi, però non voglio trasgredire Shabbat. Lui invece è anziano. Lui magari rimanere qua ai lavori forzati lo può uccidere, può morire, può ammalarsi, può indebolirsi. Allora io, per salvare la vita sua, io sono giovane, ma per salvare la sua, che lui è anziano, sono pronto a trasgredire, sono pronto a firmare. Equivale a prendere la macchina e andare in ospedale. Che c'è di male? Voglio salvare la vita. Allora, quando la guardia sente questa spiegazione, cosa dice? Firmo io tutti e due. E così fu. Una storia vera questa. Il non ebreo ha firmato per il rabbè e anche per l'altro ebreo e loro sono usciti. Questo per far vedere che non è soltanto non fare, non fare. A volte si può fare, diventa addirittura una mitzvah fare una trasgressione, perché la mitzvah di rimanere in vita o di salvare la vita di qualcuno è assai più importante del Shabbat. Perché trasgredisci una volta per poi poter osservare Shabbat in futuro. Ok, qua abbiamo finito la prima parte della nostra lezione, che appunto riguardava il giorno di Shabbat. Adesso vorrei toccare un altro argomento della prima parasha di Vayakhel. Nel santuario abbiamo studiato, c'erano tanti oggetti, c'era la menorah, c'era l'altare, l'echem apanim, il tavolo, l'arca, tanti oggetti, tanta. Uno di questi oggetti era il kior. Il chior era un lavabo di rame con dei rubinetti. Non ho preparato la pagina, vabbè. È un contenitore di acqua dove ogni giorno si riempiva l'acqua e il Cohen, quando veniva, apriva il rubinetto e si lavava mani e piedi, o si santificava. Non era un lavaggio di pulizia, è un lavaggio di santità. Prima di entrare nel santuario a fare il suo lavoro, doveva lavarsi mani e piedi. Benissimo. Ecco, questo oggetto era di rame. Come, da dove hanno ricevuto, usato il rame per fare questo oggetto? Famosa storia che anche altre volte abbiamo parlato di questo. Dagli specchi delle donne. Le donne, quando hanno sentito che uno dei materiali richiesti per la costruzione del santuario era il rame, hanno voluto regalare, sono corse da Mosè a donare i propri specchi. All'epoca gli specchi erano una lastra di vetro e dietro c'era appunto una lastra di rame che creava il riflesso, come oggi lo specchio è fatto di argento finto, ovviamente. All'epoca era rame, perciò le donne sono corse, hanno dato i loro, volevano dare i loro specchi dai quali estrarre il rame per il lavabo del santuario. Benissimo, Rashi ci racconta che all'inizio Mosè, quando le donne vengono da lui rifiuta i loro specchi e dicendo che uno specchio in realtà è simbolo di Yetzer Hara, perché lui abbinava lo specchio, giustamente, a qualcosa di intimo della donna. Uno specchio, la donna si specchia, si fa bella. E Mosè non voleva accettare un qualcosa di così intimo femminile in un posto dove c'è santità. Nel senso, è giusto poter pensare. E invece vediamo che Hashem arriva e dice a Mosè: Mosè, questi specchi delle donne io voglio che tu li accetti, anzi sappi che tra tutte le offerte, questa offerta che le donne stanno portando per me è l'offerta più cara che io possa avere. Perché? Perché per una donna dare uno specchio, possiamo capire quanto è un oggetto importante. La donna vuole sempre essere a posto, essere ordinata, truccata, farsi bella. Perciò dare un qualcosa di simile è veramente un gesto, è come per un bambino dare tutte le sue caramelle, tutte le sue biglie, per modo di dire. Perciò Dio dice a Mosè: Mosè, mi dispiace, non sono d'accordo con te, accetta tutti i doni di queste donne. Interessante notare, c'erano due cose nella storia ebraica, due cose. Le due cose più importanti nell'ebraismo, le donne sono state le prime. Una è questa, quando alla costruzione del santuario, le donne erano le prime a portare le donazioni, prima degli uomini, appunto con gli specchi. E E un'altra cosa che le donne erano prime degli uomini, quando Dio ha dato la Torah, Mosè ha insegnato la Torah prima alle donne e poi agli uomini. Perciò in queste due cose, in queste due frangenti, le cose più importanti che noi abbiamo, la costruzione del santuario e il dono della Torah, le donne erano le prime. Ragion per cui le donne sono il fulcro, il piedistallo della famiglia ebraica, del popolo ebraico, della famiglia in generale in realtà, non soltanto ebraico. Perciò bisogna dare tanto rispetto e onore alle donne. Adesso torniamo al punto. Torniamo al punto. Secondo Mosè, la santità, perciò il lavabo, deriva dalla Torah, dal cielo, spiritualità. Perciò lui rigetta questi specchi, perché per lui questa è una cosa troppo umana, troppo intima di una donna, perciò per lui non può essere qua. Qua c'è soltanto roba spirituale e questa è una cosa troppo, troppo materiale. Però, andiamo a capire perché Mosè non capiva questo concetto. Perché Hashem, addirittura Mosè, scusate, quando non accetta questo specchi, dice: prendete delle mazze, dei bastoni e rompete questi specchi. La domanda è: non vuoi accettarli per qualsiasi ragione? Non accettarli. Ma perché mai devi rompere gli specchi? Cioè, una donna viene con tutto il suo cuore a dare un oggetto, a lei molto caro tra l'altro, perché devi respingerlo rompendolo? E noi sappiamo che in realtà Mosè era una persona molto sensibile, molto attenta alle persone. Eppure qua lo vuole rompere. Prima di tutto capiamo perché Dio dice a Mosè: ti sbagli, voglio che ricevi questi specchi. Dio dice: questi specchi derivavano dall'Egitto. Quando gli ebrei erano schiavi in Egitto e gli uomini tornavano a casa distrutti dal lavoro, una schiavitù che non possiamo neanche immaginare. Gli uomini non avevano più né desiderio, né la forza, né il pensiero di unirsi alle mogli per procreare. Se non che le donne si facevano belle con lo specchio, si truccavano, si mettevano a posto, si facevano attraenti in modo tale che il marito, quando tornava a casa, avesse desiderio di avere intimità con le mogli. Tutto questo perché? Per continuare a procreare, per continuare a aumentare il popolo ebraico, perché loro hanno detto: se noi non faremo più figli, il nostro popolo morirà. Perciò dobbiamo fare in modo che i nostri mariti abbiano desiderio di avere intimità con noi. Perciò Dio dice: Mosè, questi specchi sono santi, tu lo stai guardando in un modo negativo, ma loro si facevano belle per procreare, per aumentare, per far tenere Am Israel Chai. Perciò, per questo motivo, per me sono così importanti questi specchi. Adesso cerchiamo di capire, secondo la Kabbalah, cosa rappresenta lo specchio. Noi sappiamo che ogni cosa che c'è nel mondo, ogni concetto, ogni idea, lo possiamo studiare, capire a un livello basico, lo possiamo capire secondo un livello più profondo, Chassidut, Kabbalah e così via. Andiamo a vedere cosa ci racconta la Kabbalah dello specchio, per capire un po' in profondità il concetto. Adesso, lo specchio è un qualcosa che blocca la tua visuale. Se tu guardi allo specchio, non riesci a vedere dall'altra parte dello specchio. Vedi la tua immagine e vedi un po' quello che c'è dietro di te. Perciò lo specchio blocca, è un simbolo di qualcosa che ti sta bloccando. Il vetro, per esempio, se io ho davanti a me una finestra, io riesco a vedere dall'altra parte, riesco a vedere qui fuori dalla finestra cosa c'è, perché la finestra è trasparente. Invece lo specchio, avendo la parte di argento o di rame che sia, blocca la mia visuale. Perciò blocca. Specchio è simbolo di bloccare. Ok? Però, questo blocco, paradossalmente, ti fa vedere in realtà chi sei tu, ti fa vedere la tua immagine le tue potenzialità, il vero te, la tua essenza. Perciò, quando c'è qualcosa che ti blocca e ti ostacola il tuo cammino, diventi più forte, perché devi combattere. Quando tu fai braccio di ferro con una persona, immetti tutta la tua forza, perché lui va contro la tua forza e tu vuoi dare contro. Perciò questo braccio di ferro, stai mettendo tutta la tua forza. Idem nella vita. Quando c'è un qualcosa che blocca il tuo cammino, che blocca la tua ascesa, tu cosa fai? Devi combattere per rompere queste barriere che sono davanti a te. Per esempio, quando una persona va in palestra e vuole fare muscoli, cosa che fa? Prende un peso, non di pochi chili, 1 o 2 chili, prende un peso di 10, 15, 20 kg, più pesante di quello che lui riesce, perché più lui fa questa azione di alzare e abbassare i pesi, e più sviluppa i suoi muscoli, perché c'è un qualcosa di pesante, qualcosa che gli va contro. E questa è una regola nella vita, non soltanto fisica, ma anche nella vita. Quando c'è un qualcosa che ti va contro, che ti fa barriera, è un modo che Hashem ti sta facendo per spronarti a combattere. Ogni umano dovrebbe, davanti a un ostacolo, non dire ok, torno indietro, ma combattere e superare, rompere queste barriere. Infatti, parentesi, perché Dio ci mette alla prova? Perché una prova vuol dire ci sta bloccando, e la prova serve per fare emettere, uscire la nostra forza più interiore che noi abbiamo dentro di noi, per farci conoscere questa forza nascosta che c'è in noi. Perché se tutto è liscio e facile, noi di norma, noi siamo così. Quando tutto va bene, andiamo in letargo, ci rilassiamo, non usiamo le nostre potenzialità al massimo. La Kabbalah spiega una cosa importantissima, che quando ci sforziamo per collegarci con Hashem, più grande è lo sforzo e più grande è la rivelazione che noi guadagniamo. Se per te una certa mitzvah è facile fare, assolutamente riceverai il tuo dono da Dio, la luce che lui ti manda, assolutamente, per ogni cosa c'è un dono. Ma se quella cosa che tu fai, tipo Shabbat che dicevamo prima, ti è difficile, più è difficile, più immetti sforzo a fare una determinata cosa per avvicinarti ad Hashem, e più la rivelazione di Dio è grande su di te. Questa è la bellezza. Perciò la difficoltà porta a un qualcosa di grandioso. Quando rompi la tua natura e vai contro il tuo istinto animalesco, contro il tuo yetzer hara, vai al di sopra di te stesso e arrivi a una luce di Hashem molto più alta di quella che arriveresti senza combattimento. Perciò, quando fai una mitzvah facile, che sei abituato, non devi combattere con te stesso, guadagni una certa luce. Ma quando devi combattere con te stesso, convincere te stesso, sforzare te stesso, perché sai che è la cosa giusta, ma richiede uno sforzo, lì tu stai guadagnando molta più luce. Perché? Perché c'è una sorta di sacrificio di te stesso all'interno, un combattimento. Questa è esattamente l'idea dello specchio. Ti blocca, ma grazie a questo specchio riesci a salire a un livello superiore. E questo è il motivo per il quale Hashem ha creato l'istinto al male. Non per farci cadere, ma al contrario, per spronarci a combattere. Perché se c'è un qualcosa che devi combattere, diventi più forte. Tante volte abbiamo spiegato che il tzaddik ha un certo livello, invece il peccatore che poi fa teshuva, lui supera il livello del tzaddik. Ma come? Il tzaddik non ha mai peccato, è vero. Non ha mai peccato, perché questa era la sua indole, e la sua vita è quella, essere un tzaddik. Invece chi ha peccato e vuole tornare indietro sui suoi passi deve combattere contro se stesso. Perciò il suo valore è più alto di un tzaddik che non ha mai peccato, perché combatte e crea una nuova luce, una nuova energia in se stesso. E adesso capiamo, per terminare, capiamo Mosè. Perché Mosè all'inizio non voleva assolutamente accettare questi specchi? E perché Mosè addirittura dice prendete delle mazze e rompete questi specchi qua? Perché lui, Mosè, era un livello così alto che lui percepiva questa luce di Hashem allo stato puro, senza veli. Noi, per percepire Hashem, noi non possiamo percepire Hashem al 100%. Hashem ha fatto il mondo in un modo tale che ci sono delle contrazioni della luce di Dio. La luce che è Dio, che noi riceviamo, che Dio emana, ha tanti filtri, perché sennò sarebbe troppo per noi. Perciò si contrae per fare in modo che arrivi ad ognuno di noi quello che noi riusciamo a sopportare. Mosè non aveva questi problemi che noi abbiamo. Lui era, sì, era un umano, ma era un tzaddik, era divino. Perciò lui riusciva, lui parlava con Dio, Dio parlava con lui, noi no. Perciò Mosè era a un livello tale di supremazia, di elevazione spirituale, che lui non aveva veli, lui percepiva Dio senza veli. Perciò, come dicevamo prima, il vetro trasparente, che io guardo fuori dalla finestra e vedo tutto. Perciò Mosè aveva un livello di attaccamento a Dio senza barriere. Però questo è Mosè. Noi non siamo come Mosè. Lui può farlo, noi no. Noi invece cosa siamo? Siamo come lo specchio. Lo specchio, cosa succede? È vero che ti blocca, ma c'è anche un vantaggio, che tu riesci a vedere Dio non come Mosè che lo vede direttamente, ma tramite un riflesso. Per esempio, se io ho uno specchio che devo vedere un qualcosa in un angolo di una parte, allora se io ho uno specchio lì riesco a vedere un'altra parte. Perché? Perché il riflesso di quell'angolo nascosto, che da qui non potrei vedere, lo vedo tramite lo specchio. Perciò il riflesso dello specchio mi fa vedere un qualcosa di nascosto, cosa che io non potrei vedere direttamente con gli occhi. Un po' come vedere il retro della macchina, no? Tramite lo specchietto retrovisore riesci a vedere un qualcosa che altrimenti non riusciresti a vedere, perché è un angolo nascosto che a occhi non potresti vedere. Devi girarti, ovviamente, che non puoi girarti mentre guidi. Perciò, tornando al punto, lo specchio non ti fa vedere Dio direttamente, ma ti aiuta con un gioco di riflessi a vedere un po' di spiritualità. Ma non è la vera essenza di Hashem, però almeno qualcosa riesci a vedere. Questo è quello che Mosè non voleva. Lui aveva accesso a Dio trasparente. Non aveva bisogno di fare un gioco di riflessi. Lui vedeva Dio e lui voleva che anche noi, il resto del popolo, percepisse Dio come lui. Lui voleva che tutti, voleva elevare, aiutarci ad arrivare a questa elevazione che lui aveva, che potessimo noi vedere Dio a livello suo. Mosè non era geloso delle sue potenzialità, del suo potere. Lui non era umile. Lui voleva che tutti fossero Mosè. Perciò quando Mosè rigetta gli specchi, addirittura vuole romperli, perché nella sua mente, secondo la Kabbalah, ovviamente, secondo questo livello cabalistico, Mosè voleva che tutti noi diventassimo spirituali come lo era lui, di poter percepire Dio senza filtri, senza specchi, direttamente, senza dover combattere contro Yetzer Hara, bensì romperlo, come un tzaddik fa. E allora, a questo punto, Dio dice a Mosè: Mosè, qua ti sbagli. Tu non puoi pretendere da loro quello che tu sei. Tu sei tu e Mosè è uno. Loro, va bene così, hanno bisogno dello specchio, perciò accetta lo specchio. Perciò, quando Dio dice: tu capisco, Mosè, che tu vuoi che tutti arrivino al tuo livello, però io apprezzo di più, dice Dio, io apprezzo di più il lavoro di una singola persona che ogni giorno deve combattere con se stesso, con le sue inclinazioni, il proprio male e così via, che si deve confrontare, sfidare, eccetera. Io preferisco una persona del genere che ogni giorno ha una battaglia e la vince. Piccole battaglie quotidiane che noi vinciamo davanti agli occhi di Dio sono più importanti di un tzaddik che ha già vinto la guerra. Questo è meraviglioso. È per questo che diciamo che uno che fa teshuva è più alto di un tzaddik. Il tzaddik ha già vinto la guerra. Il tzaddik ha ereditato addirittura. È nato tzaddik. Ma noi, persone semplici, comuni mortali, quando noi combattiamo ogni giorno, faccio il bene o faccio il male, e decidiamo e scegliamo di fare il bene, Hashem è contento, Hashem lo apprezza più di quello che un tzaddik fa. È vero che tramite lo specchio vedi soltanto un riflesso di Hashem e non la sua essenza. In cambio però vedi te stesso, vedi la luce che tu emani, capisci quanto tu vali. Per questo quando Hashem... Niente, per la prossima volta. Cosa vediamo qua? Il concetto dello specchio è una cosa vitale. Vedete, da una cosa così semplice... La Chassidut, la Kabbalah, cosa tira fuori, va in profondità e c'è già un insegnamento. La seconda parte di questa lezione mi ha imparato che nella vita ci sono degli inciampi, ci sono delle difficoltà, c'è un qualcosa che ti blocca. Apparentemente questo bloccarti è un qualcosa di negativo. Chi vuole essere bloccato? Voglio fare una cosa, lasciatemi andare, lasciatemi lavorare. Dall'alto ti bloccano. Perché? Proprio quando vogliono rafforzare, è un paradosso. Proprio quando Dio vuole rafforzarti, vuole farti un regalo, ti blocca. Perché? Perché quando tu hai un blocco, metti più forza, spingi di più, ti svegli, sei più carico. Quando tutto invece va liscio, ti addormenti, ti indebolisci e poi non te ne accorgi neanche e sprofondi. Perché? Perché non hai dato cura. Ricordiamoci, cari amici, quando Hashem ci rende la vita un po' movimentata, quando Hashem non ci dà esattamente quello che noi vogliamo, auspichiamo, fidiamoci di Lui. È vero, per noi è una sofferenza, voglio avere quella cosa, ma non mi arriva. Hashem sa meglio di noi. Hashem sa quando dare, quanto dare, come dare. Però noi dobbiamo essere capaci di accettare la sfida. Le cose facili ad Hashem non piacciono, le cose che noi combattiamo sono quelle che agli occhi di Dio hanno molto più valore. E concludo la nostra lezione con una riflessione. C'è scritto, quando appunto questa parasha finisce, che finalmente l'ultimo passo proprio parla della parasha di Pekudei. Parla che il santuario finalmente era completato e Mosè lo erige e finalmente comincia la Hanukkah a Mizbeach, vuol dire mi scuso la parola in italiano, l'inizio della costruzione, l'inizio dell'usare il santuario, l'inaugurazione, ecco, inaugurazione. Benissimo. C'è scritto che quando il santuario è stato creato, finito, questa nube che rappresentava la presenza di Hashem era scesa sul santuario, copriva il santuario, a tal punto che Mosè non poteva entrare nel santuario perché era pieno della presenza di Hashem, come se fosse una presenza tangibile, fisica, che Mosè non poteva entrare. Adesso, noi sappiamo che ci sono due santuari, uno spirituale e uno materiale. Quando Mosè ha preso da Dio, quando Dio ha insegnato a Mosè come fare il santuario, gli ha fatto vedere anche un prototipo, un disegno, vogliamo, di come il santuario deve essere fatto. Perciò quel santuario lì è il santuario di Dio. E Dio ha fatto vedere a Mosè, così devi fare, come un prototipo. Perciò esisteva anche un santuario spirituale che Hashem aveva creato. Ecco, quel santuario di Hashem sicuramente era perfetto perché è divino. Poi noi, umani, Mosè, abbiamo creato un santuario qui giù in basso, seguendo le istruzioni, il prototipo di quello divino. Perciò abbiamo quello di Dio. E abbiamo il santuario che gli umani hanno costruito. L'ultima frase di questa parasha. quale dei due santuari si riferisce? Che la divinità è venuta a colmare il santuario a tal punto che Mosè non poteva entrare? Quello divino o quello umano? Ovviamente quello umano. Dio aveva un santuario che ha fatto lui e gli dice: a me questo santuario non mi interessa. A me interessa il vostro santuario. Ma come? Il tuo santuario è perfetto. Non mi interessa, io voglio il vostro. Anche se il vostro magari non è esattamente come il mio, perché ovviamente noi siamo umani, ma a me interessa la vostra imperfezione. È quello che, anche se il vostro santuario è imperfetto in confronto al mio, a me interessa il vostro santuario. È lì che io mi voglio rivelare. È lì che io voglio abitare. Capite l'assurdità, tra virgolette, della cosa? Dio aveva i suoi cieli, aveva la sua casa, la sua dimora, il suo santuario che lui ha costruito e fa tac, non lo voglio. Voglio il vostro. Questo dice tutto. Perché agli occhi di Hashem un'opera dei suoi figli, per quanto non sia al millimetro, al centesimo, lui lo preferisce al proprio operato. Questo deve essere un insegnamento per tutti noi. Non pensare: ah, ma io non so fare le preghiere, forse sbaglierò, e allora piuttosto non le faccio. Piuttosto di leggere in italiano la traduzione, piuttosto non le leggo. E così tanti pensieri che noi ci creiamo. Non è così, Hashem. Vuole vedere Rahamana Libabae. Hashem vuole vedere il nostro cuore. Hashem vuole vedere il nostro amore, la nostra appartenenza, il nostro essere. Sbagliamo? Fa niente, ma lo facciamo. È meglio, vi chiedo io, è meglio non fare per non sbagliare? O meglio dimostrare che voglio fare e poi magari sbaglio? Per Hashem è meglio fare pur sbagliando. Almeno mi stai dimostrando che mi vuoi bene, che fai qualcosa per me. Perciò invito tutti, se non sapete pregare, fa niente. Pregate col vostro cuore, pregate con la vostra lingua, nella vostra lingua dite le vostre parole. Prendete un libro in italiano e leggete la traduzione, traslitterato o quello che sia. Sbagliate le parole, fa niente. Cominciate a fare, mettete i filin. Ma io non so esattamente quanti fili, quanti giri, mettili. Hashem vuole vedere il tuo cuore, vuole vedere la tua azione, il tuo impegno. Non so fare Shabbat, comincia e poi imparerai. Questo è quello che la Torah richiede per tutti noi. Voglio sentire il vostro cuore palpitare, battere di amore per me. E quando tutti noi cominceremo veramente a dimostrare il nostro amore per Hashem, anche se faremo degli sbagli, Hashem è capace di convertire le nostre sbagli e far diventare dei meriti. Fidiamoci di Lui, perché Lui si fida di noi. Auguro a tutti un Shabbat meraviglioso. Chiedo a tutti di condividere questa lezione ad altre persone e chiedo a tutti questo Shabbat, provate, cercate di fare un pochettino di Shabbat e poi saprete dirmi quanta magia avete vissuto in questo giorno qua. Shabbat shalom a tutti, Am Israel Chai. Rak Tov.